Voce della Memoria nasce nel 2009 da una costola della FEVA, dell'Associazione Familiari Vittime dell'Amianto. Nasce da un'esigenza di una generazione che è quella dei figli e dei nipoti delle vittime dell'amianto e che quindi ha un altro modo di combattere e di lottare, mentre la prima generazione era quella dei nostri nonni che stavano in fabbrica. E poi c'è stata la generazione dopo dei cittadini che hanno provato certe strade per lottare. La nostra è quella che ha camminato per le strade d'Italia, movimenti collettivi, insomma è iniziata ad andare in nuovi spazi sociali e a incrociarsi con nuovi lotte. E quindi per cui ci siamo differenziati dall'associazione familiare vittime dell'amianto, non solo, che erano un po' più istituzionali, diciamo così, dal nostro modo di fare, che è riuscita a coinvolgere movimenti, realtà sociali, lotte, che se no non sarebbero state coinvolte sia per motivi anagrafici che a volte anche culturali. Cioè la nostra generazione non è più quella che si trova nei sindacati, nei partiti, ma è quella che appunto si ritrova per le strade della Val di Susa, si ritrova per le strade del Terzo Valico e non solo. Quindi Voce della Memoria nasce con questa esigenza e porta avanti anche a livello di comunicazione, di forme di lotta, metodi nuovi che hanno contribuito anche in questi anni con social network, con alcune manifestazioni, a riportare alla ribalta una lotta che si è fatto capire che non è solo più delle generazioni precedenti ma anche la nostra, visto che a Casale 50-60 persone ogni anno si ammalano ancora a causa dell'amianto. Certo. Quindi noi che non abbiamo mai lavorato ci ritroviamo a fare i conti con questo mostro che continua a uccidere e a ucciderci, mentre i nostri nonni morivano di asbestosi perché l'hanno lavorato, noi moriamo di mesotelioma pleurico. Ancora settimana scorsa è morto un ragazzo di 28 anni, quindi stiamo parlando proprio di gente che addirittura nasce dopo che già la fabbrica è stata chiusa, però l'amianto disseminato come è stato disseminato sul territorio continua a fare vittime.
Certo, quindi c'è figli e nipoti che si ammalano, questo è un passaggio importante, certo, da capire, anche certo, perché l'informazione in questo momento su questo punto è sbagliata, è scorretta.
Sì, hai ragione, anche perché si parla di lavoratori, di lavoratori, ma ieri davanti dentro la Cassazione c'erano figli, c'erano nipoti e c'erano potenziali nuove vittime dell'amianto. E oggi in piazza Casale alle 10 ci sarà un presidio autoconvocato dove interverranno non solo persone di 50, 60, 40 anni, ma anche gli studenti andranno. Il motto della giornata sarà: non potete ucciderci due volte, noi continuiamo a morire. E ieri un tribunale della Repubblica, Corte di Cassazione, dopo che due gradi di giudizio avevano giustamente decretato che c'era un reato, ha detto no, non c'è reato, si continua a morire ma è prescritto. È un pochettino come se si mettesse una bomba a termine di 20 anni, dopo 20 anni questa bomba scoppia, fa una strage, ma siccome la bomba è stata messa 20, 30, 40 anni fa va in prescrizione, ma noi moriamo adesso. Questo è l'assurdo, noi stiamo morendo senza aver mai lavorato, noi stiamo morendo dopo che la Eternit ha chiuso a Casale dal 1986 e continuiamo a morire, ribadisco, solo a Casale Monferrato tra i 50 e i 60 morti l'anno, e oramai muoiono cittadini, ossia gente che non ha mai lavorato, solo per respirare l'aria di Casale.
Ecco Luca, spieghiamo bene a chi è all'ascolto le varie fasi processuali, insomma, cos'è successo in Cassazione sostanzialmente?
Allora, per capire cosa è successo in Cassazione faccio una brevissima spiegazione. Il processo inizia nel 2009, ha una prima sentenza nel 2012 di colpevolezza degli imputati, ossia il miliardario svizzero Schmidaini e il belga di Cartier, che erano proprietari della fabbrica, gli unici ancora in vita della fabbrica che a Casale ha lavorato fino all'86, e vengono condannati per 16 anni per disastro ambientale doloso continuativo. Cos'è questo continuativo? La tesi del PM e anche la nostra è questa: il reato continuava a perpetuarsi, ossia siccome continuano a morire persone non poteva scattare prescrizione, quindi ogni volta che moriva una persona ripartiva la prescrizione. Questo impianto viene confermato in secondo grado, nel frattempo è morto uno dei due imputati per vecchiaia comodo nel suo letto, ma l'altro imputato Ashmitani viene aumentato a 18 anni, confermando l'impianto di reato doloso ambientale permanente, perché permane, perché la gente continua a morire. Arrivati in Cassazione, tra gli avvocati della difesa c'è Coppi, non so se lo conoscete, quello che riuscito a far assolvere Andreotti, Berlusconi, è stato nel caso Thyssen, quindi lui cosa fa? In punta di fioretto dice, per la dottrina attuale la prescrizione parte da quando viene compiuto il fatto, non da quando si compie, ossia con la morte. E questo impianto viene completamente accettato, vista la sentenza, e addirittura anche il procuratore generale nella sua esposizione dice anche lui, sì è vero, sono state uccise le persone, tutto quello che volete, però oggettivamente se la fabbrica è chiusa dall'86 sono passati 28 anni, quindi scatta la prescrizione. Quindi l'assurdo è questo, ed è per questo che la Cassazione, andando con una mera pratica teorica, ha applicato il discorso di prescrizione, e quindi 28 anni fa ha smesso di produrre, e quindi c'è la prescrizione. Il problema è, faccio un esempio, mio suocero è morto 2 anni fa, a quanto pare la Cassazione mi ha spiegato che è morto 28 anni fa, questo è l'assurdo, mio suocero è morto di mesotelioma 2 anni fa senza respirare tutto il resto, ma la Cassazione mi dice no, guarda che è stato ucciso 28 anni fa e quindi non possiamo giudicare l'imputato. È un assurdo, cioè si va di teoria ignorando una malattia che continua a uccidere, che a volte ha una latenza di 30-40 anni. Come fai a prescrivere una cosa del genere? Questo è quello che ha fatto la Cassazione in Italia.
Certo, quindi insomma si è consumata una forte ingiustizia, sto vedendo adesso proprio il logo con cui questa mattina si scende in piazza Casale, Eternit Ingiustizia, con la parte rossa della bandiera italiana che sanguina.
Ma perché c'è questo? La FEVA partorì questo simbolo Eterni Giustizia col tricolore dicendo l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e di lavoro non si può morire. Questo fece i familiari vittime amianto, che logicamente, facendo anche parte di un'altra generazione, confidava e aveva fiducia nelle istituzioni, e noi abbiamo fatto nostro questo simbolo, abbiamo detto noi sappiamo benissimo, la storia d'Italia ce lo insegna, che la giustizia raramente sulla terra arriva dai tribunali, però noi abbiamo sposato questa battaglia e gli siamo stati vicini. Paradossalmente noi siamo quelli che, anche se addolorati, dopo la sentenza di ieri, non è che ci stupiamo più di tanto, ci sembrava, dopo il secondo grado, eravamo anche increduli che la giustizia ci desse ragione, visto quello che è successo in Italia con la Thyssen, visto il caso L'Aquila, visto recentemente Cucchi, visto che 4 ragazzi rischiano 9 anni per aver bruciato un generatore, cioè, il problema è che c'è una generazione che ha speso la sua vita chiedendo giustizia, chiedendo che le aule dei tribunali sancissero la giustizia. Ieri invece è venuto fuori che il tricolore italiano ha sancito un'altra cosa, che per l'Eterni c'è ingiustizia, non avremo giustizia per i nostri morti, ecco perché abbiamo scelto questo simbolo.
Luca, grazie per essere stato con noi, a risentirci, una buona giornata.
Grazie a voi per lo spazio concesso, grazie mille, un abbraccio.
Un abbraccio, ciao Luca, ciao.